Eccoci qua, buongiorno. Oggi è il primo di giugno, domani è la festa della Repubblica, sapete, questa festa che fu abolita negli anni 70, quando andavo a scuola io, che poi ricominciò ad essere festeggiata dal 2002, mi pare, forse perché negli anni 70 si voleva non parlare assolutamente della Repubblica e della Patria, c'era stato comunque questo tipo di protesta. Sì, ritorna nel 2001, domani la festa della Repubblica. Io ho sentito stamattina in televisione una frase di Pierpaolo Pasolini che, vi ripeto, dice: la patria è solo di chi l'ama, che è una frase bellissima secondo me, perché in realtà se non si ama la patria non esiste. Parliamo di libri oggi, parliamo con Stefano Donno. Buongiorno Stefano, poi parleremo anche di notizie perché ce ne sono parecchie, tipo quella della che hanno scoperto la cocaina nell'aria di Roma. C'è pure lo stronzio nell'aria di Roma, però insomma tante altre cose,
cocaina,
lo zono,
stronzio,
eccetera,
sì.
Per cui veramente queste sono notizie tendenziose, perché
assolutamente
non vi preoccupate, potete respirare liberamente, non vi drogherete. Allora, Stefano ci ha portato uno scrittore molto interessante, alla sua prima fatica letteraria, sì. Si chiama Manlio Castronuovo e ha scritto un libro che Vuoto a perdere, un libro particolare che riguarda le vicende del caso Moro, e visto in maniera diversa. Buongiorno Manlio.
Buongiorno.
Io pensavo che avessi almeno 56 anni.
Spero di non dimostrarmi tanto.
No, infatti quando ti ho visto poi ho capito, sì, che non, comunque non avevi assolutamente vissuto,
certo,
il dramma che è stato vissuto per esempio da me, non perché io abbia 58 anni, ripeto, però ero ragazzina e comunque io ricordo perfettamente,
certo,
l'atmosfera che c'era,
certo,
in Italia, che era un'atmosfera di paura,
sì. Beh, io all'epoca avevo 12 anni, quindi anche se in realtà non l'ho vissuta da un punto di vista, come dire, di maturità, di età, però io ricordo la sera arrivavo a casa e con in famiglia si vedeva il telegiornale e queste continue immagini che comunque mostravano violenza, mostravano comunque protesta, mostravano quasi un morto al giorno. Chiaramente mi hanno colpito molto, si può dire che quello è stato forse quel periodo, il primo evento mediatico proprio del, poi saranno seguiti tanti altri, forse la guerra del Golfo eccetera, però quello in un certo senso a me che ero ragazzino,
quello forse è stato ancora più spaventoso,
sì,
per noi
sicuramente,
perché comunque era la società civile che colpiva,
certo,
no?
E infatti io una cosa credo importante è che chiunque di noi abbia ovviamente un minimo di ricordo, quel 16 marzo sa perfettamente dove era quando ha ricevuto la notizia. È una cosa che probabilmente in altri ambiti magari non capita, non so, penso alla strage di Bologna piuttosto che alla stessa Piazza Fontana. Sono eventi che comunque in qualche modo sono stati non tanto dimenticati, ma se ne parla poco, diventano aree delle quali, diciamo, difficilmente si parla. Viceversa il caso Moro, proprio perché è stato un qualcosa che ha colpito veramente il cuore dello Stato, ha in un certo senso caratterizzato un certo tipo di...
O forse perché comunque sono sempre più visibili i potenti, no? Io ho,
certo,
detto che il fatto di fare la giornata contro il terrorismo proprio il giorno, il 5 maggio mi
9.
Pare... 9, sì, il giorno in cui poi fu ritrovato il corpo di Aldo Moro in via Gaetani, non l'ho trovato giusto, non perché io, ecco, assolutamente non sia d'accordo del fatto della tragedia della morte di Moro, del rapimento e di quello che è successo, ma perché secondo me il terrorismo che si attua contro la popolazione civile è ancora più terribile,
certo,
per cui forse prendere davvero una strage come ci sono state,
certo,
secondo me sarebbe stato più adatto, e che i politici come in vita e in morte comunque, sì,
esatto,
sono più potenti.
Questo comunque è un segnale fondamentalmente che ancora di quegli anni non se ne può parlare con una certa serenità, perché è evidente che se si fa, come dire, ricordare un evento, o meglio un periodo così tragico, con la punta che però ha rappresentato anche un'autocelebrazione in questo senso della classe politica,
ecco,
è
bravo,
evidente che
era
in un certo senso, voglio dire, è come se si trascurassero le vittime. Sarebbe stato paradossalmente più giusto prendere il 16 marzo, perché comunque sono morti 5 agenti, 5 servitori dello Stato, quindi in quel caso, voglio dire, è paradossale.
Il 16 marzo fu il giorno in cui in via Fani ci fu un eccidio, perché i cinque agenti della scorta, esatto, furono massacrati, certo. Quindi forse era meglio farlo giustamente il 16
marzo. Sì, avrebbe comunque, come dire, portato questo collegamento a uno Stato in pericolo, a uno Stato sotto attacco, però nello stesso tempo avrebbe in qualche modo tutelato forse anche il ricordo dei più deboli.
Sì, perché... anche se comunque non parliamo di vittime civili, perché erano comunque,
certo, sì,
dei militari, quindi non comunque,
sì,
della polizia. Adesso
questo sicuramente, però erano comunque tra virgolette figli del popolo, nel senso
però
che comunque
erano figli del popolo,
provenivano quasi tutti da famiglie, come dire, comunque...
Senti, sì, perché Vuoto a perdere?
Beh, Vuoto a perdere mi è venuto in mente perché in un certo senso Moro, io l'ho voluto paragonare a una bottiglia di vino pregiato, una bottiglia che ha tanto valore quando sta in vetrina, che comunque il suo contenuto è estremamente di valore, tutti ambiscono ad avere quella famosa bottiglia di quel famoso anno, però una volta che viene svuotata di contenuto, la bottiglia in sé per sé rimane un vuoto a perdere che non interessa più nessuno. E Moro in un certo senso è stato vittima di questo destino, nel senso che si pensava che lui fosse un cavallo di razza.
Abbiamo visto la copertina del libro?
Sì, è passato.
Ah, eccola, sì.
Si pensava che Moro fosse, da parte delle Brigate Rosse ovviamente, un cavallo di razza per il quale lo Stato avrebbe praticamente corrisposto qualsiasi prezzo per poterlo riavere, proprio perché si pensava che il suo contenuto fosse talmente importante da non poterne privare lo Stato. In realtà, man mano che sono andati avanti i giorni del sequestro, c'è stata un'operazione da parte
Vogliamo
dello Stato.
Vogliamo ricordare il perché, no? Perché quel 16 marzo, quando ci fu l'agguato, lui stava andando nel Parlamento dove doveva formare il primo governo con i comunisti.
Diciamo, cioè, con l'appoggio esterno dei comunisti.
Sì, con l'appoggio esterno.
Con la non astensione, in questo
con
senso.
Con la non astensione, che era veramente una novità politica, che apriva poi a quel famoso compromesso storico di cui lui era fautore, quindi voleva un'altra dimensione proprio della politica italiana.
Sì, in un certo senso era un innovatore in quel periodo, nel senso che aveva comunque capito che bisognava superare la logica dei due blocchi est-ovest, bisognava, nell'interesse del paese, mettere insieme le forze che, come dire, poi avevano il controllo della maggior parte poi delle persone, nel senso che comunque Democrazia Cristiana e il Partito Comunista rappresentavano quasi la totalità dell'arco costituzionale, e che quindi fosse impossibile portare sviluppo nel paese se queste due forze insieme non procedevano, diciamo, in questa direzione. Purtroppo io ritengo che non sia, come dire, correttissimo associare l'evento del rapimento con il fatto che stesse andando lì, perché è evidente che se le Brigate Rosse avessero voluto fermare questo tipo di processo politico, si sarebbero mosse per tempo, perché praticamente il 16 marzo i giochi erano fatti, al massimo ci sarebbe stata qualche piccola modifica rispetto...
Quindi non è stata una dimostrazione, no? Fatta proprio il 16 marzo?
No, è stato casuale, anche perché, io recentemente ho letto... credo un libro di Raffaele Fiore, che era uno dei protagonisti dell'agguato, il 15 marzo era stata prevista questa azione, poi fu rimandata di un giorno perché c'erano stati, diciamo, dei problemi tecnici, se non ricordo male, perché il giorno precedente, che era mercoledì, c'era una ronda di una polizia privata che faceva il giro in zona, e quindi, se non ricordo male, fu rimandata appunto di questo giorno qua, perché mercoledì c'era questo, e poi fu rimandata di un giorno, ma fu decisa una settimana prima, perché chiaramente dovettero venire diversi militanti da più colonne.
Ma fu decisa una settimana prima, ma secondo me già lo
sapevo. No, la data, certo, è chiaro.
Ah.
No, la decisione di rapire Moro, a seguito di un chiaramente dibattito interno del Brigate Rosse molto lungo, che era passato per l'eventualità di colpire Fanfani o Andreotti, che erano gli altri due, tra virgolette, cavalla di razza della Democrazia Cristiana, diciamo, si concretizzò poi alla fine del 77, quando si resero conto che Moro era quello che, da un punto di vista delle difese, era il meno protetto,
sì,
in quanto...
Siamo parlando del 78, noi non abbiamo
che
detto...
Che comunque una scorta di 5 agenti, 2 macchine,
era il meno protetto.
2 mitra... No, non era una questione di protezione, era una questione di realizzabilità dell'agguato, nel senso che Andreotti si spostava molto in centro e quindi le vie di fuga erano praticamente impossibili. Fanfani idem. Moro aveva 3 caratteristiche fondamentali: uno, che era molto abitudinario come percorso; 2, che spesso andava a fare passeggiate al Foro Italico soltanto con il capo scorta Leonardi; e 3, che aveva questo appuntamento fisso alla chiesa di Piazza dei Giochi Delfici tutte le mattine alle 9, quindi prima di andare al lavoro, quindi andava a pregare, si ritirava in preghiera e quindi aveva questo percorso facilmente individuabile. Via Fani è sul percorso da casa di Moro, che era
quindi non trionfale. È stata la coincidenza che l'era lui il fautore del compromesso storico, ma era solamente il più facile da colpire?
No, assolutamente. Chiaramente l'importanza della figura di Moro lo metteva al pari degli altri due. Era il candidato, ricordiamo, anche alla presidenza della Repubblica Moro.
Sì, perché... sì, però io ho sempre pensato, da ignorante naturalmente, che fosse stato il fatto che, essendo loro comunque le Brigate Rosse provenienti dalla sinistra, non volessero un governo al quale governo si asserviva la sinistra stessa. Ecco,
questo è giustissimo,
pensato.
Infatti questo è stato anche uno dei motivi che avevano comunque portato all'individuazione di Moro. È il 16 marzo che, tutto sommato, è una casualità, come dire, non prevedibile. Quando hanno deciso le date non si prevedeva, insomma, che quel giorno proprio ci sarebbe stata la votazione, però sicuramente, io lo riporto anche una frase di Moretti nel libro, il giorno fu casuale, ma la scelta di colpire anche una persona che si stava muovendo in compromesso non era casuale.
Certo.
E chiaramente è il giorno che fu casuale.
Senti, Mario, quali fonti hai utilizzato per fare questo libro?
Diciamo che la mia passione intanto viene da oltre 20 anni, quindi fondamentalmente da subito dopo quegli eventi, più o meno quando iniziai a frequentare l'università, ho iniziato a raccogliere dati, ho consultato praticamente tutti i libri, quindi tutta la pubblicistica in circolazione, ho consultato moltissimo materiale della Commissione Stragi, sia quello della Commissione Moro che quello della Commissione del Presidente Pellegrino, che ricordiamo per 7 anni, che ha anche curato la prefazione oltretutto, e per questo devo essergli grato, perché spesso delle parole estremamente positive. Poi ho cercato di avere accesso alle fonti dirette. Io ho conosciuto e ho parlato con diversi personaggi che all'epoca hanno avuto un ruolo sia nell'ambito della politica, sia nell'ambito della magistratura, sia nell'ambito...
Ma come hai potuto arrivare a loro poi, scusa?
Potrà sembrare strano, ma semplicemente procurandomi il numero di telefono o attraverso dei contatti. Io, per esempio, il dottor Ferrara, che più tardi forse avremo il piacere di avere in trasmissione, io... l'ho contattato, ho cercato su internet, ho trovato il suo sito, ho contattato la sua segreteria.
E chi era il dottor Ferrara?
Sarebbe il regista che, diciamo, da tanti anni è impegnato su vicende che hanno riguardato la storia d'Italia. Ha fatto un film sul caso Moro, appunto, che si chiama Il caso Moro, ha fatto un film sulla P2, ha fatto, quindi, sul caso Calvi, ha fatto adesso un film che è fondamentalmente... non diciamo sotto censura, ma insomma sotto boicottaggio, che è Guido che sfidò le Brigate Rosse, che è un film che racconta la tragica vicenda dell'assassinio di Rossa da parte delle BR, ricordiamo Rossa, sindacalista comunque della CGIL, ha fatto un altro film su Falcone, diciamo si è sempre distinto per un certo tipo di cinema con impegno sociale, quindi una persona io pensavo non avrebbe minimamente avuto il tempo.
Inavvicinabile.
Sì, esatto, però io gli ho proposto
ma
di
hai fatto anche delle interviste ai brigatisti?
Parlato con dei brigatisti, chiaramente i brigatisti non rilasciano interviste, cioè in confidenza.
No, quelli che attualmente brigatisti no, ma
no,
quegli altri ne parlano,
ma no,
come?
No. Sì, ma non entrano nei dettagli. Io chiaramente con loro ho avuto modo di capire i loro percorsi, le scelte individuali, capire meglio il contesto politico di quegli anni e anche il contesto sociale, però non è che ti vengano a dire sì, effettivamente è stato lui, è stato quell'altro, perché naturalmente loro parlano ma di una vicenda collettiva, loro non parlano delle responsabilità dei singoli, parlano sempre per altri. Insomma, Gallinari dice sempre che quella cosa sia stata fatta dalle Brigate Rosse è un conto. Però i giudici chiaramente non possono punire le Brigate Rosse, devono trovare i singoli, ma a noi delle Brigate Rosse non interessa se quella macchina c'era Pippo, Antonio o Giovanni, a noi interessa che in quella macchina c'era un militante delle Brigate Rosse. Quindi loro si comportano così, si comportano, come dire, di conseguenza, volendo raccontare una storia collettiva. Io con molti di loro ho parlato, naturalmente.
Però non tutti.
No, non tutti, però io penso per esempio alla recentissima... i due recentissimi articoli di Sofri, che per esempio ha fatto questa rivelazione che adesso bisognerà, mi auguro che qualcuno cerchi di fare chiarezza. Secondo Sofri, l'allora responsabile dell'ufficio affari segreti, affari riservati, cioè Umberto D'Amato, che era uno, insomma, dei principali uomini dei servizi, contattò Sofri per chiedergli di far fuori gli elementi dei NAP, dei nuclei armati proletari, perché secondo Sofri D'Amato gli disse: serve a entrambi, perché sono scomodi entrambi, a voi come sinistra extra parlamentare ma legale, a noi come chiaramente.
Oddio, sembra fantapolitica, però queste cose avvengono.
Sì.
Ah certo, sì, probabilmente,
cioè,
sì.
Io quando ho sentito questa cosa di Sofri, sì, non ho dubbi,
sì,
sarà stato così.
Sì. Sembra fantascienza.
Cioè, ma non è fantascienza poi in realtà, perché da sempre poi i servizi segreti si servono della malavita.
Ah sì, sicuramente, sì, della malavita sicuramente. Diciamo che loro in teoria avrebbero dovuto essere un attimo più puri della malavita, nel senso che aspiravano a un progetto puro.
Sì, no, per carità, si servono.
Però ciascuno cerca di strumentalizzare la controparte, questo mi sembra evidente, voglio dire.
Certo.
D'altro canto anche la mafia, no, è stata combattuta all'interno,
certo,
stesso,
certo.
Non dicendo, certamente telefonando, certo, al capo clan, esatto, vai ad ammazzare l'altro, però facendo in modo che si arrabbiassero,
se posso,
diciamo,
fare
tra
un
loro.
Esempio che mi sembra molto calzante, è come quando in uno specchio d'acqua si butta una pietra, nascono tanti cerchi concentrici.
Infatti.
Nessuno, magari vedendo il singolo cerchio, pensa che sia collegato a quello precedente, che a sua volta è collegato alla pietra. Quindi basta che qualcuno abbia la capacità di
muovere le acque.
A me un brigadista mi ha detto proprio testualmente, ha detto: il nostro errore è stato quello che in qualche modo il contesto sociale, il contesto politico, il contesto storico ci ha mandato un messaggio che l'Italia era una società in situazione pre-istituzionale. Quindi noi abbiamo pensato che accendendo la miccia probabilmente questa insurrezione di massa sarebbe scoppiata.
Esatto. Non è successo.
No, ma perché evidentemente non era questo il contesto. Cioè non eravamo nel Sud America dove c'erano delle condizioni.
Certo. Senti, ci sono delle rivelazioni particolari che fai?
Una in particolare molto forte, ma
aspetta, la diciamo dopo la pubblicità. Sì, subito. No, allora la novità, stavamo parlando, io non dico altro però, del fatto che c'è questa vicenda, poi vi ricordate che durante i 55 giorni di prigionia di Moro a un certo punto Prodi andò in questura dicendo che aveva fatto una seduta spiritica e gli avevano detto che gli avevano fatto un nome, adesso non ricordo.
No, era così, il 2 aprile, che era, se non sbaglio, una domenica, si incontrarono Prodi e altri professori universitari, fra cui Clo, si discute ancora se ci fosse Andreatta o meno, comunque Clo è stato in ogni caso un ministro del governo, del governo Prodi poi dopo, e niente, non sapendo che fare, a qualcuno, sembra proprio al padrone di casa, venne in mente di fare una seduta spiritica, ma a livello di gioco, quindi fu organizzato il tavolo, i partecipanti, comprese le mogli, si misero intorno al tavolo e il piattino si cominciò a muovere. Chiaramente tutti cominciarono a scherzare e cominciarono a fare delle domande generiche, del tipo: tu come ti chiami, chi sei, chi non sei. Sembra che questo fosse lo spirito di La Pira, quindi chiaramente un personaggio che interviene. Il piattino, insomma, segnò una serie di parole di senso compiuto, prima chiaramente di senso assolutamente generico e poi individuò Gradoli Bolsena.
Ah, Gradoli, sì.
Esatto. Ma il termine Gradoli venne fuori non tanto legato a una possibile base delle BR, ma a dove era la prigione di Moro. Finita la seduta, Prodi non gli diede più di tanta importanza, però il giorno dopo aveva un convegno a Roma e riferì al capo ufficio della segreteria della Democrazia Cristiana, che era Umberto Cavina, e riferì questo fatto. Umberto Cavina lo riferì a Zandaloi, se non ricordo male, che era un funzionario di polizia. Questo Zandaloi evidentemente decise di vederci chiaro, però non fu, come dire, ipotizzato una strada.
Pensarono che fosse il paese di Gradoli che è vicino Roma, invece era proprio in via Gradoli.
Era via Gradoli. Il problema era che in via Gradoli la polizia era già stata, esattamente dopo.
Sì, perché quello era stato già usato come...
No, quello era un covo al momento utilizzato da due personaggi che erano in via Fani, Mario Moretti e Barbara Balzerani, che erano anche dirigenti. Mario Moretti era fondamentalmente il dirigente principale delle BR e la Balzerani era comunque un dirigente di colonna, che la mattina, ovviamente, come tutti i brigatisti, uscivano molto presto da casa, alle 7 generalmente uscivano da casa per rientrare la sera tardi. Moretti era andato alla riunione dell'esecutivo e la Balzerani era in giro per Roma. Moretti scoprì quel 18 aprile che era caduta la base dalla televisione, quindi quello fu anche una cosa un po' particolare, perché insomma si fece quel clamore e non si permise, diciamo così, alla
di agire.
Sì, però
scusa,
chiaramente...
ma ritorniamo a quell'argomento della seduta spiritica.
Sì, diciamo, innanzitutto c'è un primo problema: come mai non fu individuata la strada di Roma, che doveva essere già come dire, di conoscenza della
polizia. Sì, anche perché si sapeva che c'era un covo, no?
No, ancora non si sapeva.
No, però io ricordo, ho letto da qualche parte, che comunque via Gradoli, in quell'appartamento, già la polizia aveva puntato l'attenzione.
Dipende, nel senso che io quella parte l'ho dedicato proprio un capitolo, perché è molto importante, ho portato molti documenti fondamentalmente.
Ah, non è vero?
No, non è che non è vero, la polizia fece subito dopo il 16 marzo, il 18 marzo, una serie di perquisizioni sulla Cassia e perquisì tutti gli stabili della via. Arrivò anche al 96, bussò alla porta, chiaramente all'interno 11, che era l'abitazione di Moretti, non c'era ovviamente nessuno perché la polizia andò tardi, non avevano l'ordine di sfondare le porte, avevano soltanto l'ordine di prendere informazioni dai vicini, eventualmente là dove non trovassero chiaramente le persone. Preso le informazioni dai vicini, e i brigatisti, io devo dire che avevano un rapporto con i vicini straordinario, nel senso che si preoccupavano ai loro occhi di essere una, come dire, una coppia normale che aveva il borghese. Infatti loro vestivano sempre in giacca e cravatta, uscivano con le 24 ore, davano l'impressione di essere professionisti, quindi era giustificato che uscissero la mattina presto per rientrare la sera tardi. E i vicini gli dissero: guarda, è una coppia di giovani, sembrano brave persone, uno fa il rappresentante, la moglie insegna, e quindi sappiamo che escono la mattina presto, però non sappiamo dirvi altro. Quindi non fu, come dire, piantonato in questo caso l'appartamento. Non tornarono neanche. La cosa però sembra che quando arrivarono lì, una vicina di casa avvisò questi poliziotti che sentiva dei ticchetti strani durante la notte, come se fosse un alfabeto Morse o una macchina da scrivere. Prego di riferire a un suo amico commissario, che era proprio sul commissariato della Flaminia, di avvisarlo che guardi che c'è questa cosa strana, questo sospetto. Questa informazione sembra che al commissario non sia mai arrivata, quindi queste persone hanno fatto questa perquisizione. Quindi in teoria avrebbero dovuto ricollegare subito, però questo è facile dirlo col senno del poi.
Devo dire che io in quell'anno ero a Roma e io ricordo che erano in confusione anche loro.
Sì, 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 assolutamente.
Cioè, erano andati veramente testa.
Teniamo presente che i servizi erano stati ristrutturati l'anno prima, erano sotto il controllo diretto del Presidente del Consiglio, c'era stato lo scandalo che i servizi segreti avevano schedato una serie di personaggi della politica e questo ai politici aveva dato molto fastidio.
È vero, vero. Quindi... ma poi mi ricordo proprio la sensazione, perché quando poi fu ritrovato il cadavere di Moro in via Caetani, avevano detto che c'era una ragazza bionda che aveva guidato, comunque stava là vicino, e questi poveretti fermavano tutte le ragazze.
Sì, probabile, sì, perché c'era una
era veramente una confusione.
Sì, come, nel pallone più totale.
Come la definì il procuratore Pascalino, erano state fatte operazioni di parata e non erano state fatte invece operazioni.
Se io devo tornare ancora indietro,
sì, certo.
Perché
è importante spiegare, no, ma è importante spiegare, perché altrimenti poi si entra nella dietrologia.
Che cosa è successo? Ma allora, com'è possibile che Prodi fa la seduta spiritica?
No,
scusa?
Vabbè, è evidente che non ci ha creduto nessuno alla seduta spiritica, tanto è vero che ancora oggi... ho scritto nel libro anche, perché c'è una legge fondamentale della fisica che dice che un corpo non soggetto a nessuna forza, quindi anche la moneta o il piattino, insomma, disposteva, rimane nel suo stato di quiete o di moto uniforme, quindi vuol dire che una forza ci doveva essere, a meno che a Bologna la fisica, le leggi della fisica non valgono.
Vabbè, non diciamo quindi... queste cose, ho avuto ieri una sensitiva che mi ha detto cose terribili, quindi quello non
vabbè,
c'entra.
Vabbè, diciamo.
Però,
veramente siamo nella metapsicologia.
È comunque improbabile.
Allora, sembra che comunque alcuni personaggi dei servizi, agenti, diciamo, tra virgolette, segreti, che operavano all'estero, che operavano in Germania dell'Est, quindi sotto il controllo della Stasi, quindi i servizi della ex Germania dell'Est legati al KGB, avessero individuato attraverso una serie di canali riservati l'informazione Gradoli. L'avevano trovata Gradoli Strasse, quindi via Gradoli in tedesco. Sembra però che a questa informazione fosse stata aggiunta un'altra informazione, Mario Borghi, che era l'alias di Mario Moretti, era sul citofono di via Gradoli, c'era scritto Mario Borghi. No, un attimo, la cosa, diciamo tra virgolette, che fa sorridere è che fu associato Burghe, fu scritto no Borghi, e fu associato Gradoli Burghe, che vuol dire in tedesco paese di Gradoli, borgo di Gradoli. Quindi arrivò questa informazione, perché c'erano varie altre, diciamo, come dire, poi nel libro io spiego abbastanza bene questo aspetto, diciamo l'informazione che arrivò sintetizzata da tutto questo, come dire, insieme di fonti fu Gradoli Burghe, quindi paese di Gradoli.
C'era un gioco quando ero piccola io che si chiamava il telefono senza fili.
Perfetto.
Che cambiava.
Sì, esatto. Sì, perfetto. E più o meno è successo questo, nel senso che comunque c'è un grosso equivoco. È evidente che la fonte che ha informato Prodi dovesse essere in qualche modo collegata ad ambienti vicini. Si ipotizza che fosse una fonte dell'autonomia, c'è qualcuno che frequentava
l'autonomia operaio.
L'autonomia operaio, ovviamente, che frequentava ovviamente l'autonomia, aveva tra virgolette infiltrati un po' ovunque, quindi anche all'Università di Bologna, quindi probabilmente nei corsi che teneva il professor Prodi di economia c'era qualcuno di questi che evidentemente aveva interesse, perché l'autonomia operaia era in un certo senso contrapposta alla strategia delle BR, quindi aveva interesse che le BR fallissero, e quindi è come se fece a passare questa soffiata, andate a vedere in via Gradoli che trovate qualcosa. In realtà hanno trovato qualcosa, hanno trovato
molto.
Ho capito,
ma perché Prodi ha voluto dire che stava facendo la seduta spiritica?
Io penso per una cosa, secondo
me. Ma va bene, ma poteva inventarsi qualche altra scusa.
Perfetto, è quello che il presidente Pellegrini infatti ha detto: noi non vogliamo sapere la fonte, vogliamo sapere, come dire, l'istituzione, da dove è provenuta, non ci deve sapere nome e cognome.
No.
Almeno che ci dica una volta per tutte: non c'è stato nessuno spirito, è stata una soffiata raccolta da. Tanto non sei autorizzato a dare le fonti.
Appunto.
Quello sì, ma io penso una cosa, che è così come un altro aspetto molto importante che adesso è stato reso non pubblico, ma quantomeno è uscito il nome, anche se nessuno ne ha parlato. Questo, come quest'altro aspetto, adesso ne parliamo un attimo meglio, la conoscenza del nome e cognome di questa persona che negli ambiti dell'autonomia informa Prodi non cambierebbe di una virgola la vicenda. Quindi Prodi giustamente dice: io perché devo fare questo nome se questa persona è una persona ancora in vita che ha degli incarichi di un certo tipo e che quindi non ha assolutamente,
allora,
come dire,
guarda,
contiguità.
Adesso io, va bene che non potrei assolutamente dire queste cose, però devo dire che c'è un dovere etico.
Certo.
Finché noi facciamo le giornate per la memoria contro il terrorismo, certo, e poi facciamo passare delle determinate cose, perché chi sapeva doveva parlare e andare alla polizia, se poi soprattutto sta ancora in giro e ha dei ruoli statali, primo. Secondo, io posso pensare tutto sulla morte di Moro adesso. Posso pensare tutto.
Beh, perché è possibile pensare tutto.
Purtroppo è possibile tutto, ma
probabilmente c'è dell'altro. Cioè,
certo,
ci sono stati fatti tanti libri, perché ancora la morte di Moro è comunque un argomento molto sentito da parte di tutta, ma anche i miei figli che sono piccolissimi, che ancora, quelli liceali, quelli più, si interessano al caso Moro, evidentemente ci sono delle persone che ancora vivono.
Certo, il problema infatti è quello.
Che hanno delle grosse responsabilità.
Come dicevamo prima nella pausa, fondamentalmente si può chiarire una storia se si fa pace con il passato, quindi se ciascuno si assume la propria parte di responsabilità e dice: d'accordo, quello che è successo è colpa, ma la stessa Maria Fida Moro dice: io invito tutti quanti.
Io ho avuto qui Maria Fida Moro l'anno scorso.
Ah, perfetto.
È venuta.
Che recentemente su alcuni articoli che sono stati pubblicati proprio in occasione del Giorno della Memoria, lei ha sollecitato tutti gli attori in gioco, tutti i protagonisti dell'epoca, a raccontare una storia collettiva, cioè a fare in modo che diventi una discussione collettiva, proprio perché evidentemente, mentre forse le responsabilità penali, salvo chiaramente alcune aree d'ombra, sono state tutto sommato individuate, non è stata individuata quel livello, superiore. Attenzione, che non vuol dire che questo livello controllasse le
Brigate
Rosse.
Assolutamente.
Significava però che questo livello, io
non
credo,
aveva fatto niente, secondo me.
Scusa Mario, ma soprattutto dobbiamo fare riferimento anche ad una situazione non solo prettamente italiana, ma anche a livello internazionale, per cui non possiamo dare, o non si potrebbe, utilizzo sempre il condizionale perché quando si toccano questi argomenti bisogna utilizzare il condizionale, non si potrebbe attribuire solo ed esclusivamente azioni terroristiche alle Brigate Rosse, ma anche ad altri settori di altre frange politiche, nel senso, c'era una forza, e questo lo testimonia, e ritorno sempre sul mio argomento di specializzazione, cioè Chomsky, parlava di un pericolo in Italia che gli Stati Uniti vedevano nella deriva comunista, per cui sarebbero stati disposti, e questo naturalmente lo dice Chomsky, non lo sto dicendo io, sarebbero stati disposti...
Pseudoterroristi!
Gli Stati Uniti sarebbero stati disposti a utilizzare qualsiasi strumento pur di contenere una deriva in Italia comunista.
Il guaio è che questa cosa l'hanno messa per iscritto, infatti Beppe Ferrara l'altra settimana, proprio in occasione del 9 maggio, magari glielo chiediamo poi quando interverrà, ha una trasmissione su Rai Utile, ha proprio parlato di questo manuale, si chiama Field Manual, che era un manuale della CIA che spiegava come comportarsi per evitare che negli stati, diciamo, dell'alleanza fossero, come dire, ci fossero prospettive di passaggio dei comunisti al governo. Tra l'altro, scrivendo testualmente, arrivando al rapimento e all'uccisione di personaggi della politica che in un certo senso sono vicini ai comunisti. Ora, questo non vuol dire che la CIA, perché io di questo ne sono assolutamente certo, abbia detto alle Brigate Rosse fateci questo favore. Io penso un'altra cosa, che le Brigate Rosse, e torniamo all'area di indicibilità, io penso che le Brigate Rosse abbiano agito nell'interesse del loro progetto politico, ma io dubito che un livello superiore, diciamo, di istituzioni anche internazionali non si sia preoccupato di questa azione e non si sia messo direttamente in
contatto.
Anche perché,
scusa, una volta salvato Moro,
sarebbe stato
Moro libero,
certo,
sarebbe stato comunque un problema per tutti, perché comunque
certo,
avrebbe assunto
certo
grande importanza anche popolare,
non soltanto,
no?
Ma non soltanto,
e
ma
quindi avrebbe potuto portare il
Moro, stava creando un dialogo anche
certo,
con la sinistra,
sì,
anche addirittura sì, anche sì, tentando un dialogo con la sinistra extraparlamentare.
Sì, infatti.
Ma Moro alla fine,
senti, qual è la novità? Che se no se ne dobbiamo chiudere.
La novità è che
tanto ci abbiamo tutto
sì.
Ora.
La novità è che nei contatti con Giuseppe Ferrara, lui ha capito che io mi muovevo in assoluta buona fede, che stavo facendo un lavoro di un certo tipo, e mi ha confidato di aver raccolto da una persona che lavorava in un ufficio che commercializzava caminetti, casualmente si trovava in via Fani, casualmente si trovava esattamente sopra l'incrocio dove fu rapito Moro. Questo ufficio in via Fani era sotto il controllo di un colonnello, o meglio, di una persona che si chiama Barbaro, che è quello che scese in strada con la paletta, subito col cappotto, col cammello, e che diede le prime indicazioni, coprite i cadaveri, eccetera, e che ai testimoni è sembrato un funzionario di polizia per come aveva capacità di muoversi. Questa persona era cognato, quindi l'ufficio proprietario di questa persona, cognato del colonnello Pastore Stocchi, che era l'incaricato dei servizi segreti di mettere sulla base di Capo Marrangio dove erano addestrati i gladiatori. Quindi questo significa che qualcuno ci deve
dire
i gladiatori.
Gladiatori, cioè gli esponenti della
guardia
militare,
sì,
fondamentalmente.
Sì.
Quindi qualcuno ci deve dire intanto se questa cosa è vera, e non certo sono le brigatisti che possono dirci se questa cosa è vera.
Beh, certo.
Secondo, ci devono giustificare come mai un ufficio così importante dei servizi segreti.
Che fine ha fatto questo colonnello? È morto?
Credo che questo colonnello sia morto, credo di sì, adesso sinceramente non lo so, però Barbaro invece no, Barbaro mi hanno confermato che è vivo, è stato anche, io riporto i passi dell'intervista che gli ha fatto Davide Sassoli al TG3, che lui, dove lui ha confermato che era la persona che era giù, sì, ero qui, ho dato le prime indicazioni, non ha confermato di avere una paletta in mano, però i testimoni l'hanno visto con una paletta in mano, e più testimoni che erano lì in diretta, non penso che si siano inventati una paletta in mano.
Io devo dire anche un'altra verità, parlo del lavoro che c'è stato dietro a questo libro,
certo,
così chiudiamo un attimino. Quando è arrivato in Besa questo lavoro di Maglio, diciamo che sono stato individuato dal mio titolare, Livio Munci, nella persona del comitato di lettura che poteva valutare, insomma, le cose. Io sinceramente mi sono speso in maniera pesante perché questo libro venisse pubblicato, ma per un semplice fatto. Non solo ha una struttura, voglio dire, di agevole consultazione, nel senso che anche chi non ha avuto onomastica la storia contemporanea italiana può veramente...
Non è difficile,
è scritto anche in una maniera veramente, giornalisticamente parlando, veramente interessante, veramente sciolta, ma soprattutto utilizza un percorso esatto, documentato, che io l'ho definito un libro di pubblica utilità. Ed è un libro di pubblica utilità, la stessa cosa, mi sembra, se non ricordo male, perché può darsi anche che mi sia sbagliato, ma anche lo stesso Giovanni Pellegrino l'ha definito un libro importante questo qui, quindi nella sua prefazione, quindi un libro che deve essere assolutamente letto. E se si scava a fondo...
Tra l'altro ha una particolare struttura questo libro,
esatto,
Poi ne parleremo però nella prossima
parte. Anche perché la struttura è stato sicuramente il punto di partenza, perché sarebbe stato inutile fare un libro come tutti gli altri,
sì,
che
infatti
raccontavano i fatti. Io ho cercato di fare un'opera diversa destinata a un target completamente
diverso. A chi vorresti farlo leggere questo libro?
No, io penso che lo dovrebbero leggere tutte le persone che vogliono comprendere meglio cosa sia successo, ma soprattutto volendosi fare un proprio giudizio, cioè non dovendosi allineare al giudizio di qualcun altro.
Quindi dice che questo è praticamente una cronaca super partes degli avvenimenti.
Sì, sì, esatto.
Tu ti rendi conto che è difficile essere super partes?
È la stessa cosa che mi ha detto una persona famosa che ha già scritto un altro lavoro, che Marco Baliani, che ha fatto anche un lavoro teatrale, Il colpo di Stato, sul caso Moro. Quando gli dissi che stavo lavorando su questa cosa, mi disse: ma tu da che parte stai? Dissi: no, io non sto da nessuna parte, io cerco di mettere a confronto. E poi ho detto: non ci riuscirai mai, mi disse Marco Baliani. Ricordo, lo incontrai qui a Lecce, ai Teatri Coreia, che presentò un suo libro. E io ho detto: no, spero poi di poterti sconfessare. Anche dai feedback che sto avendo sul sito, perché comunque ho messo a disposizione il 16 marzo, abbiamo inaugurato questo sito che sta andando molto bene e sul quale ci sono molti feedback, anche dai primi lettori, diciamo così, che in un certo senso l'hanno comprato o a Torino oppure adesso in distribuzione anche in libreria, sto avendo questi tipi di commenti, cioè che
me lo dovete dare, che me lo devo leggere.
Assolutamente.
Poi allora ci fermiamo per la pubblicità prima e poi il telegiornale. Prima volevo ringraziare Silvana, grazie. E poi comunque ci vediamo dopo. Io ho tante cose da dire per di quello che ho letto stamattina sui giornali. Questa cosa della cocaina nell'aria è veramente ridicola, cioè veramente stiamo diventando...
Ecco perché a Roma si respira un'aria differente, diciamo un po' più frizzante.
E pure a Taranto,
poteva fargli respirare l'aria a Taranto.
Certo.
E poi c'è questo... questa notizia su tutti i giornali di Casa Agnelli, dove Margherita fa causa per l'eredità. Veramente tutto il mondo e paese, insomma, qua stiamo parlando di eredità mostruose. Ebbene, Margherita vuole tutelare i 5 figli che ha avuto nel secondo marito rispetto ai fratellastri di primo letto. L'ho trovato una cosa terribile, perché forse le persone normali convivono meglio, quando ci sono meno soldi si vive meglio, evidentemente.
Si ha più libertà.
Vabbè, chiediamolo poi a lei. Ci vediamo dopo. Ah, scusate, non mi ero accorta che ero in onda, siamo ritornati, abbiamo Stefano Donno che ci ha portato dei libri anche da commentare, ma soprattutto Manlio Castronuovo che è venuto con questo libro Vuoto a perdere. È un libro che parla del sequestro Moro e di quello che è successo in questi 55 giorni terribili, prima e dopo poi. Non è l'ennesimo libro sul sequestro Moro, perché è un libro particolare che mi sta molto interessando. Devo dire che oggi, che avevo tanti altri argomenti, poi è finito che abbiamo parlato solamente di questo, perché dovrebbero forse questi testi far parte anche di un programma scolastico che non riesce ad arrivare a questi anni, gli anni 70, che sono stati così importanti per l'Italia, e che io, che ho una figlia che fa adesso il terzo liceo classico, arriva la seconda guerra mondiale, esatto, e poi si fermano lì, fanno poi degli accenni alla vita contemporanea, così come facevo io molti anni fa quando andavo a scuola. Quindi ecco, un testo da tenere presente per far capire cosa è cambiato e che cosa non cambierà mai, soprattutto nella politica italiana. Prima però di ricominciare a parlare di libri, perché Stefano poi ci ha portato degli altri libri, sapete il venerdì è dedicato alla lettura, e volevo, non so se già lo sapete naturalmente, ma per noi un po' grandini, diciamo, veramente fa piacere il ritorno di Radio Nice. Radio Nice è stata la prima radio del Salento. Io ricordo che fu fatta in via Cairoli, che era proprio vicino a casa mia, io ero ragazzina, e mi ricordo che mi piaceva moltissimo l'idea che anche noi facessimo parte del di questo mondo che diventava più facile, più aperto, che nel quale ci si poteva confrontare anche tra giovani. L'Inghilterra aveva cominciato dopo gli Stati Uniti e poi finalmente erano arrivate le frequenze libere in Italia, le radio libere, e finalmente arrivava anche a Lecce. Erano una serie di personaggi, molti scomparsi adesso, da ricordare, posso ricordare Fulvio Monaco per esempio, o Carlo San Giovanni, che avevano fatto questa radio. Gigi Coclite, che adesso comunque è consigliere comunale, anzi è stato anche eletto in queste ultime amministrazioni amministrative, e adesso il gruppo Mixer Media riapre Radio Nice.
Ho visto il promo, mi è piaciuto molto.
Sì, una radio che sarà aperta 24 ore su 24, ci saranno tutti i successi degli ultimi 30 anni, oltre naturalmente ai notiziari, e soprattutto un club, perché ci sarà il Nice Club, darà le tessere, insomma sarà una bella occasione per ritornare un po' indietro nel tempo, nel contempo andare avanti, andare nel futuro. Sono molto contenta, speriamo di parlare con qualcuno di Mixer Media che si occupa di Radio Nice per saperne di più. Anche in questa mattina ho chiesto ad Antonella di chiamare qualcuno. Allora, noi invece dovremmo avere adesso in linea, non so se Antonella ha chiamato
Ferrara,
che è il regista che ha fatto molti film, tra l'altro anche sul caso Moro, ma di attualità.
Certo, sì.
Quando anni fa c'era Gian Maria Volonté,
esatto,
che faceva queste cose.
Esatto, il caso Moro, Gian Maria Volonté, infatti fu un'interpretazione oltretutto anche dal punto di vista artistico straordinaria, fu veramente un capolavoro di Volonté. A me ha raccontato Ferrara che Volonté iniziò la sua parte con molta professionalità, ma quasi in un certo senso, minimizzare l'immagine di Moro, invece si rese conto entrando nel personaggio, che invece era tutt'altro personaggio, chiaramente tutt'altra persona, e ne venne fuori un film dove proprio la figura di Moro venne esaltata. Io ho scritto anche nel libro che in Sindrome di Stoccolma non era Moro, erano le BR, perché le BR furono assolutamente gestite da questo personaggio che si occupò di gestire per loro.
La Sindrome di Stoccolma è quando il rapito si innamora del rapitore,
sì,
diciamo,
sì.
Ecco, in questo
in un certo
caso
senso sì, cioè nel senso che è talmente condizionato nel suo ruolo
che ne diventa
che
dipendente
con le parole, diciamo, del,
sì,
del rapitore.
Sì.
Senti, perché è diverso dagli altri libri? Dicevamo una forma, una stesura particolare.
Sì, infatti, perché il caso Moro in generale, gli anni 70, in Italia forse sono l'argomento che la pubblicistica si è specializzata di più, però io ho avuto sempre l'impressione, da chiaramente appassionato e da lettore, che siano state pubblicate solo opere per addetti ai lavori, cioè con una forte componente documentaristica o storica o comunque politica. Mancava secondo me un approccio divulgativo, cioè che parlasse delle questioni non necessariamente da punto di vista tecnico, quindi che desse la possibilità,
diciamo,
esatto, comunque. E quindi io ho dovuto inventare due cose: intanto un linguaggio che probabilmente al momento per questo tipo di argomento non esiste, cioè a metà fra la cronaca e la narrazione, con dei passi avanti e indietro diciamo nel tempo, ma soprattutto una struttura. E quindi non ho realizzato un lavoro con tanti paragrafi che uno necessariamente deve leggere in maniera sequenziale. Ho inventato una struttura a moduli, cioè dei moduli. Ah, perfetto, benissimo.
Ah, benissimo. Pronto?
Pronto.
Buongiorno, dottor Ferrara. Allora, noi siamo qui con Maglio Castronuovo e con il suo Vuoto a perdere. Lei ha letto il libro?
E in parte, perché mi è arrivato praticamente da poche ore.
Però ecco,
comunque l'ho vissuto con lui moltissimo, l'ho letto quando era ancora in bozza, in gestazione, quindi soprattutto.
Che differenza c'è con gli altri libri adesso fatti su questo, e anche con il suo film, che è stato indubbiamente una pietra miliare anche per noi, perché io lo ricordo ancora, e forse l'ho visto anche da qualche parte in una nottata di queste, di quando non dormo.
Ma rispetto agli altri libri ha una chiarezza adamantina proprio, e poi pone il lettore in condizione di rispondere lui alle domande che continuamente il libro ha impostato, no? Per esempio, il progetto brigatista era davvero imprevedibile e il lettore deve, leggendo le risultanze logiche, poi cioè, strettamente logiche, che Manlio Castronuovo trova, deve rispondere lui, e secondo me risponde era prevedibile. Per esempio, a questa domanda.
Da quanto abbiamo detto nella prima parte, lo dico anch'io.
Certo. Era vedi? Sì, ma infatti... No, poi c'è una documentazione serrata e soprattutto storica, cioè Castronuovo è riuscito a attingere alle fonti, e tra queste mi pregio di essere anch'io una, perché ho studiato a fondo il problema, e ci ho fatto un film, come voi sapete. E ho scritto anche due libri nel mio cammino. E quindi questa documentazione è indiscutibile, ecco, io credo che l'apporto di Castronuovo sia questo, aver portato delle argomentazioni e delle fonti indiscutibili.
Dottor Ferrara, buongiorno, sono Stefano Donno, sono ospite in questa trasmissione. Le volevo chiedere, potrebbe essere considerato questo un testo non solo di carattere divulgativo, ovviamente per il lettore, degli affezionati delle librerie, ma anche un libro che può essere proposto nelle istituzioni accademiche, scolastiche?
Quello che stavo dicendo.
Senza dubbio, soprattutto nelle università, io credo, ma anche nelle scuole medie superiori.
Sì.
Perché il tema è talmente importante per il nostro paese.
Bene.
Che bisognerà che i professori di italiano e storia, per esempio, delle scuole medie superiori lo affrontino, e questo è un testo che può dare un contributo a questa esegesi.
La cosa che inquieta, insomma, che preoccupa, è che ancora dopo tanti anni, dopo quasi 40 anni,
no,
non 30 anni,
l'anno prossimo si festeggia
30 anni, non si sia arrivata ancora alla completa chiarezza della questione, come se non si volessero toccare delle persone che sono ancora, che fanno parte ancora della vita politica.
No, ma il problema è ancora più a monte, diciamo, perché, e qui voglio dire una cosa di fondo, il nostro è ancora un paese non a poteri sovrani, cioè è un paese coloniale. E basta pensare al caso Lipari, no? Ma come, abbiamo un importante membro dei servizi segreti, ce lo ammazzano gli americani e non si deve sapere perché ce l'hanno ammazzato e chi l'ha ammazzato e se è possibile processare questa persona che l'ha ammazzato. Quasi che è esemplare della nostra colonialità, no? Allora, Moro è stato assassinato anche con la complicità degli Stati Uniti d'America. Proprio recentemente su Corriere della Sera è uscito una notizia su Pisnik, che era lì presente nello staff di Cossiga, no? E lui ha rilasciato delle dichiarazioni molto inquietanti, praticamente ha deciso lui cosa fare di Moro. E quindi voglio dire, non si potrà mai raggiungere la verità fino a che il potere del nostro Stato sarà collegato al potere dello Stato, collegato e servilmente collegato al potere dello Stato statunitense.
Beppe, mi piacerebbe che tu raccontassi ai nostri telespettatori, così come hai raccontato a me, quindi con la tua solita, diciamo così, chiarezza e anche simpatia, di quel geometra che un po' intimorito ti venne a raccontare quella cosa che poi io ho avuto il piacere di poter pubblicare sul libro.
Sì, volentieri. È successo nel modo più normale, diciamo. Io ho pubblicato questo secondo libro e Mazzari Editore, che è un editore abbastanza catacombale, però questo personaggio lo ha comprato e, incoraggiato da quello che scrivevo, insomma, è riuscito a trovare il mio numero di telefono e a contattarmi. Si presenta, ecco, questo però io vorrei anche tirar fuori una morale da questo fatto che il caso Moro è talmente pieno di verità nascoste che queste alle volte si presentano senza che tu faccia niente, vengono a suonarti il campanello a casa. Sicuramente Castronuovo dopo questo libro avrà delle sorprese di questo tipo. Allora arriva questo signore e dice: guardi, io ho lavorato come geometra in uno studio che fabbricava caminetti svedesi, mi pare, aveva il brevetto dei caminetti svedesi e io collaboravo alla, non solo alla realizzazione dei caminetti, ma come geometra anche come amministratore, insomma andava a cercare i documenti necessari alla Camera del Commercio, eccetera. Va bene. E allora che mi vuol dire? Voglio dire che a mio avviso questo ufficio per cui lavoravo nascondeva la sua vera essenza, che era quella di un ufficio dei servizi segreti italiani, il cui, come ho avuto questo sospetto, non solo dagli atteggiamenti abbastanza misteriosi, perché in realtà questi caminetti non importava se rendessero dei guadagni o meno, quindi era un'attività coperta, e non solo, ma poi ho scoperto andando alla Camera del Commercio e parlando con uno dei collaboratori della ditta che la moglie del responsabile principale dell'ufficio era la sorella del capo della Gladio militare, era il comandante di Capo Marraggio dove avvenivano le esercitazioni della Gladio. Quindi mi sono sospettito e ho capito poi che quando è avvenuto, perché questo prima del rapimento di Moro, quando è avvenuto il caso Moro, guarda un po', l'ufficio stava proprio al secondo piano sopra il bar da cui, che era chiuso in quel momento, da cui sono usciti quattro brigatisti travestiti da avieri dell'Alitalia e hanno ucciso i cinque della scorta. Quindi ho capito che c'era qualcosa di sporco sotto, perché tutta questa attività per i caminetti svedesi in realtà era un'attività per preparare l'attentato. Non solo, ma andando avanti lui mi ha detto che questo Barbaro si chiama il responsabile, sì, dell'ufficio, cognato del comandante della Gladio di Capo Marraggio, questo Barbaro io l'ho visto intervistato nella trasmissione di Samarcanda, anzi Rosso e Nero era, e quindi lui ha dichiarato delle cose interessanti. Allora io sono riuscito a farmi dare da un collaboratore di Rosso e Nero il frammento della intervista di Barbaro e l'ho riportata in un documento che poi ho dato a Flaminia, e anche Flaminia è uno dei grandi filologi e scrutatori dei misteri del caso Moro, ha scritto ben 5 libri se non vado errato. E nel momento che lo davo a Flamini, questo documento l'ho dato anche a Castronovo, che l'ha molto apprezzato, appunto, che l'ha citato.
Ma perché non ha pensato di darlo poi alla magistratura, mi scusi?
Beh, c'era presente uno dei massimi indagatori, l'ho dato anche a lui, quindi come si chiama? Mario, aiutami, a chi l'ho dato?
Imposimato, credo che mi hai detto.
No, era lì presente nella seduta proprio, era uno dei relatori della serata.
Ah, parlata. Priore, Rosario Priore.
Bravo, sì. Rosario Priore.
Che cosa è successo?
Se non sa più, volesse indagare ulteriormente, c'ha tutti gli elementi.
Fatto sta che da quello è uscito solamente il libro di Castronuovo.
Sì, perché io insisto, su questo tema c'è anche il caso di perdere la propria, diciamo, pensione futura, insomma, di avere dei danni cospicui.
Senta,
insomma,
non si deve
indagare, indagano soltanto le freelance, ecco.
Sì.
come mai?
Io vorrei sapere una cosa, mi scusi, ma perché poi i rapitori che hanno parlato non hanno mai detto una cosa del genere? Perché non ne hanno parlato loro?
Perché c'è un patto tra i rapitori e lo Stato servile di cui le parlavo, c'è un patto di reciproca assistenza, cioè tu non parli e io ti libero, sono tutti fuori.
Sì, vabbè, tutti liberi. Dopo una trentina d'anni, insomma, no?
Sì, si sono fatti anche 15, no, 15, non più di 15 anni di carcere. Sì, certo, un pochino
cioè, non hanno pagato, poi...
però siccome hanno preso quasi tutti l'ergastolo, se lo Stato volesse terrebbe ancora dentro.
No, io quello che penso che è uno strano caso poi, perché ne stiamo parlando adesso ed è di una settimana fa questo articolo di Sofri che parla in realtà di una combine. No, di una combinazione tra i servizi segreti e le brigate rosse.
No, lotta continua.
È lotta continua, quindi sembra
una lotta continua è infiltrata fin dalla sua origine. C'è un documento inoppugnabile che dice che il figlio del capo della CIA di Roma di allora è tra i fondatori di lotta continua. Ecco, Sofri ci dovrebbe spiegare perché questo signore dal nome americano era dal notaio che nel momento della fondazione della lotta continua, insieme a lui e a Pio Baldelli, c'era questo Cunningham, adesso non mi ricordo bene come si chiamava, insomma perché il signor Cunningham stava con te, caro Sofri, dal notaio?
Perché tutto era
sarebbe interessante chiederlo anche a Dario Fo, che ha fatto una pièce teatrale in difesa di Sofri, perché non mette questo americano?
Ho capito, ma la cosa strana, sapete qual è? Che escono queste notizie, cioè Sofri esce sul giornale e poi rimane lì.
Certo.
Cioè, sono nella periferia del mondo che ne parlo, che ne ho parlato poi quando è successo, poi com'è che un Santoro non si mette a fare un'inchiesta e ci fa vedere la pedofilia, per dire...
No, ma vede, ci sono dei limiti oltre i quali non si deve andare, pena anche la pena di morte, non creda, è morto parecchie persone per questo. E quindi...
Beppe, è tutto un po' legato al field manual, Mario, di cui abbiamo più volte...
Ecco, bravo, il field manual, per esempio, è un documento ancora segretato. Pensi che c'ha 45 anni, mica ancora lo tengono segretato, come il caso Moro in fondo, il caso Moro è segretato.
Come?
Come il caso Moro è segretato, non si deve sapere perché hanno ammazzato Moro.
Senta, io non il Salento è bellissimo, dottore, perché non viene a trovarci?
Però siete molto lontani, soltanto...
Guardi che ci vuole un'ora di volo,
Un'ora di volo è vero, sì, però insomma è impegnativo.
Poi lei magari va in vacanza, non so...
No, io vi faccio un ricatto, anche se questa parola è...
No, è brutta, dottor Ferrara, è brutta questa...
va bene, ma siamo
vabbè,
in tempo,
allora vi faccio uno scambio. Io vengo a trovarvi se voi mi aiutate a far uscire a Brindisi il mio ultimo film che si chiama Guido, che sfidò le Brigate Rosse, che misteriosamente anch'esso non viene distribuito dagli enti di Stato, pur essendo un film di una grandissima attualità.
Io tra
allora prendiamo appunto, però facciamo questo scambio. Allora
facciamo
diciamo che è un baratto.
Va bene, accettato. Io, se voi accettate lo scambio, io sono lì da voi.
Va bene, grazie.
Grazie, dottor Ferrara.
Vorrei sapere anche di questa faccenda che vorrei appurare. Abbiamo la pubblicità,
grazie,
forse?
Grazie, ti saluto.
Abbiamo
grazie
un telespettatore.
A voi, un abbraccio.
Grazie.
Arrivederci.
Pronto? Pronto? Allora, ci richiama subito dopo la pubblicità, per favore, vogliamo saperne di più.
Amigos.
Io credo che adesso siano, io so che c'erano delle persone che volevano ascoltare questa trasmissione di tutte le parti politiche, perché vedremo quello che ci dicono in diretta.
Certo.
Poi dopo...
Sì, pronto?
Sì, Sì, mi sente?
Sì, la sento, prego.
Ecco, io sono Giuseppe, chiamo da Oria.
Sì.
Ho letto il libro di Castronovo, mi sono iscritto al sito vuotaperdere.org.
Sì.
Volevo esprimere un mio giudizio sul testo e sì. Fare una domanda a Mario Castronovo.
Sì.
Dunque, riguardo al testo, credo che avendolo letto, credo che sia un interessante esperimento, molto incoraggiante per chi, libero, privato cittadino come Mario Castronovo, si mette a leggere documenti pubblici e ne ricava un interessante analisi. Ebbi a sentire qualche tempo fa Giovanni Pellegrino, durante una trasmissione televisiva, ad una domanda di un giornalista che gli chiedeva se ulteriori verità sarebbero uscite fuori dal caso Moro, lui diceva che verità giudiziarie non se ne aspettava più, che sarebbe stato quasi impossibile che fossero uscite fuori, mentre si aspettava qualcosa da inchieste giornalistiche. Ora, di inchieste giornalistiche, di libri da parte di qualche giornalista, ce n'è stato qualcuno, ma quello di Castronovo è un libro ancora più interessante perché è la dimostrazione che la verità certe volte non è così lontana, basta leggersi un po' gli atti pubblici, gli atti giudiziari, basta documentarsi sul caso ci si avvicina molto alla verità.
Sì.
La mia domanda invece riguarda quello che sta accadendo tra Maria Fida Moro e la figlia di Aldo Moro e gli ex brigatisti, perché lei ha intessuto relazioni ed ha aperto un dialogo con gli ex brigatisti, dialogo che molto probabilmente porterà ancora più vicini alla verità e farà emergere realtà nuove. Volevo chiedere a Castronovo che cosa lui si aspetta da questo rinnovato interesse sul caso Moro.
C'è la pubblicità o rispondiamo
subito? Sì, no, forse... Sì, allora le rispondiamo subito dopo la pubblicità perché ci siamo un po' dilungati. No. Subito, signor Giuseppe.
Sì, Giuseppe, grazie per la domanda.
Pubblicità. Eccoci. Allora, rispondiamo... Sì. Lo spettatore aveva telefonato dicendo che sviluppi
questo
potevano esserci tra questa...
Se potesse essere in linea nuovamente sarebbe...
No, non penso perché...
Se poteva esserci comunque uno sviluppo dopo questo rapporto che c'è tra Maria Fida Moro e
gli ex brigatisti. Sì, Maria Fida Moro per la cronaca è stata l'unica, siccome c'è una sorta di... come dire, formalità secondo la quale il giudice, per poter concedere la semilibertà a un detenuto per motivi politici, deve chiedere il consenso delle vittime, dei familiari delle vittime, i giudici hanno chiesto, tutti hanno sempre negato questa possibilità, tranne Maria Fida Moro. Maria Fida Moro ha detto: io seguo gli insegnamenti che erano di mio padre e quindi il perdono è una cosa che si deve concedere, quindi io per questo sono stata esclusa, il caso Moro non è più della famiglia Moro, proprio perché io ho avuto il coraggio di dire questo. Quindi Maria Fida Moro adesso sta dicendo, come accennavamo anche prima, apriamo il dibattito, cerchiamo di capire insieme quali sono le responsabilità di tutti e quindi facciamo un passo avanti per avvicinare le parti piuttosto che separarle, sempre, come dire, ricordandoci che stiamo parlando di persone che hanno sbagliato, che hanno scontato complessivamente oltre 50.000 anni di carcere. Io su questo, diciamo, non concordo molto con Ferrara, ma lui lo sa, gli ho detto più volte, perché il problema non è se queste persone oggi sono libere, il problema è se sia stato giusto che lo Stato, per combattere questi tipi di fenomeni, si sia dotato di leggi che hanno fortemente favorito le persone che hanno collaborato, fondamentalmente non arrivando alla giustizia. In più ci sono...
Però ha funzionato,
Io non credo che abbia funzionato, perché se oggi abbiamo ancora gli omicidi d'Antona, l'omicidio Biagi, abbiamo queste nuove ondate di arresti, abbiamo fenomeni nelle fabbriche comunque di malcontento, eccetera, vuol dire che evidentemente quel passato non si è chiuso e qualcuno ancora si ispira a quel tipo di progetti. E questo è quello che forse Maria Fida Moro sta cercando di fare. Io non mi aspetto grandi novità, perché chiaramente Maria Fida Moro non va mai in nessuna televisione pubblica. Su internet io ho visto spesso delle trasmissioni su reti che vanno solamente in linea su internet o sui satelliti, ma fondamentalmente rimane una voce isolata. Io non credo che ci saranno grandi...
Potrebbero esserci delle rivelazioni appunto da parte di questa CIA che...
E qualche documento si sta mantenendo, come dire, si sta liberando dal segreto, però sentivo Pellegrino in un, proprio in un convegno recente, il problema non è togliere il segreto di Stato da un documento, ma è il segreto di Stato strisciante, cioè se tu il documento me lo togli dal segreto, ma poi me lo archivi in un punto dove io non ci posso arrivare, io non ho la chiave di lettura di quel documento. Quindi chiaramente il problema su cui dice si scontrava la Commissione non era tanto il documento quel certo. segreto, ma il fatto di non riuscire ad attingere alle fonti.
Cioè una segretazione
esatto, formale, esatto, non, voglio dire, non istituzionale ma fondamentalmente formale. E quindi purtroppo perché? Perché queste aree di indicibilità coinvolgono evidentemente dei livelli diciamo di strutture istituzionali ed ex istituzionali dove ci sono ancora troppi scheletri nell'armadio. Io mi auguro che probabilmente quando qualcuno di questi grossi personaggi non ci sarà più, a livello forse anche di provocazione, magari emergeranno degli archivi privati sui quali però ci sarà sempre da dibattere, quindi probabilmente, oltretutto io credo che la verità sul caso Moro non sia di singole persone, io credo che neanche Moretti sappia tutta la verità, nel senso che ci sarà stata una strumentalizzazione da parte di questi livelli cui accennava il dottor Ferrara, che non sono noti neanche alle PR, quindi non è che le PR hanno fatto un patto segreto con lo Stato, sono state sicuramente strumentalizzate, pensando forse di strumentalizzare a loro volta, ma uscendone doppiamente sconfitte, da un punto di vista politico, perché ammazzare Moro, a me guiso, io lo scrivo nel libro virgolettato, mi ha testualmente diciamo così, dichiarato, le Brigate Rosse sono state costrette ad uccidere Moro, loro non volevano ammazzarlo perché era un controsenso, quindi evidentemente
cioè questo sono state costrette,
sono state, esatto, ecco perché sono uscite doppiamente sconfitte.
Però
chiaramente
sono state costrette perché poi lo Stato non ha voluto assolutamente
No, sono state costrette perché Guiso era riuscito, me lo ha testimoniato, ma l'ha detto anche in commissione stragi, voglio dire, quindi non è una rivelazione che faccio essenzialmente io, ma stranamente nessuno ne ha parlato. Guiso era riuscito a trovare la strada per liberare le PR, aveva avuto dalla controparte come dire, il segnale per dire ok, se c'è questo passo della liberazione unilaterale di un qualsiasi detenuto, anche per motivi di salute, a noi non importano perché le porte del carcere si aprono, noi non siamo giuristi, è un passo importante, ma lo ha detto anche Peci, lo ha detto anche Savasta, lo ha detto recentemente anche Fiore nell'ultimo libro che è uscito per la Rizzoli, quindi voglio dire, è un dato di fatto, evidentemente l'azione, Guiso ha detto io sono stato fermato, il giorno 8 maggio, il giorno precedente all'assassinio di Moro, Guiso era quasi riuscito a trovare una mediazione politica attraverso i canali dell'autonomia operaia, ex di potere operaio, quindi Pace e Piperno. L'8 maggio esce un articolo sul Corriere della Sera nel quale Guiso passa da illustre penalista a oscuro avvocato di provincia e mi ha detto Guiso che Walter Tobagi, poi ammazzato a solta delle BR, lo ha chiamato e gli ha detto Giannino stai attento perché ti stanno preparando il piattino. Fine della trasmissione, quindi vuol dire Guiso è convinto, io ho fatto una domanda a Guiso, gli ho detto secondo lei quindi Moro non è stato ammazzato perché le BR hanno deciso di ammazzarlo, ma è stata una decisione presa con la complicità esterna chiaramente della politica e lui mi ha risposto testualmente, l'ho virgolettata, questo non è un giudizio che ho io, è un giudizio che si può fare qualsiasi normale cittadino, punto.
Lascia, è un libro che lascia veramente...
No, stavo pensando adesso anche un altro, abbiamo parlato di questa famosa seduta spiritica di Via Gradoli, no? E tu hai detto che comunque il messaggio era in tedesco.
Sì, cioè esatto.
Era a proposito.
È stato unito Gradoli Burghe, unendo ecco, e quindi il paese di
Gradoli. Ma secondo te siamo tanto scemi?
No, è che allora là c'è un mix secondo me. No, lì c'è un allora c'è un mix di complicità, nel senso che c'è qualcuno che non ha interesse che alcune cose si dicano e si sappiano e soprattutto si vada avanti, qualcun altro che purtroppo, come dire, in maniera forse poco professionale, poco preparata, poco accorta, invece non le sa leggere. E lì c'è un mix, perché chiaramente dove c'è qualcuno che le sa leggere come Guiso, c'è qualcuno che interviene e che forza la lettura. Dove c'è qualcuno che non le sa leggere fa comodo, chiaramente, a chi non vuole che
io
si leggano.
Io so che comunque quando vogliono scoprire qualcosa, le nostre forze sono dell'ordine, sono bravissime.
Questo
a
è vero. Questo è vero, teniamo presente che vivevamo però in un'Italia completamente
sì,
diversa,
certamente.
Dove non c'erano
oggi. Lo stavo
oggi.
Dicendo prima, io ricordo che a Roma c'era questa paura di, anche di andare in giro, di camminare per la strada. C'erano dei ragazzini con i Kalashnikov che erano, no, non dico della polizia, ma erano proprio ragazzini, per cui si aveva paura
per far capire
qualsiasi cosa.
L'impreparazione, soprattutto i paradossi. Si arrivò al paradosso che durante i 55 giorni un ragazzo assolutamente normale, quindi non un autonomo o un sospetto brigatista, fu fermato con il Vespone. Il Vespone era quella Vespa con il sellone lungo. Fu fermato e il posto di blocco gli chiese di sollevare per vedere cosa ci fosse dentro il sellone. Lui scherzosamente disse: ok Aldo, ci hanno scoperto, esci fuori. E gli hanno dato 6 mesi per direttissima. Cioè, cose che oggi probabilmente a pensarle sono, come dire, fantascienza. Invece all'epoca succedeva anche questo, perché evidentemente, no, è un'altra cosa importantissima, il 16 marzo furono pubblicate 16 foto di segnalazioni di presunti brigatisti. La cosa paradossale fu che c'erano un informatore dei servizi segreti, due persone che erano sbagliate, nel senso che erano due foto della stessa persona, persone già in carcere, cioè vengono pubblicate sul giornale. Perché si navigava purtroppo nella confusione più totale? Cioè non ci si aspettava un'azione...
Era proprio confusione.
Era assolutamente... C'era la base del meccanismo di confusione.
Sì, assoluta. Perché questo meccanismo scatta nel momento in cui non ci sono direttivi da seguire o piste, attendibili circa...
Altra cosa importantissima, il capo, adesso non ricordo come si chiamasse, ma perché sono talmente tanti poi i nomi, il responsabile della questura di Roma, era stato precedentemente responsabile della questura di Sassari e quindi aveva nella sua cassaforte un piano che si chiamava Piano Zero. Lui mandò subito un messaggio a tutte le questure d'Italia e a tutte le prefetture, che era in codice Papa, cioè priorità assoluta sulle priorità assolute, quindi una cosa da rendere immediata all'istante, dire attuare il Piano Zero. I questori andarono nelle cassaforti delle questure, aprirono e non c'era questo Piano Zero. Nessuno aveva comunicato questo Piano Zero. Questo Piano Zero era sostanzialmente un piano che era stato elaborato per la provincia di Sassari, che prevedeva tutta una serie di iniziative per contrastare rapimenti di personalità, che siccome nella Sardegna erano negli anni 70 all'ordine del giorno, avevano fatto un piano specifico. Questo
Beh,
piano specifico...
Ma glielo poteva dire per telefono, scusa.
Sì, così lo sapevano.
No, ma va per dire, insomma.
Sì, no, ma no, per dire che comunque il caso Moro ovviamente non può essere paragonato a un normalissimo sequestro. Quindi il fatto che si sia pensato di fronteggiare questa emergenza con un piano destinato fondamentalmente ai banditi sardi, evidentemente non era comunque...
Stavano poi nella gallura.
Oltretutto,
era
in condizioni
diverso,
completamente diverse. Esatto, sì. Il guerrigliero metropolitano a Roma era completamente diverso rispetto a quello che avvenava in clandestino.
Veramente confusione totale.
A questo assolutamente sì.
E quindi si colpisce, tra virgolette, si prendono a caso anche la società civile, ma voglio dire anche con un minimo, basandosi sull'estetica semplicemente, magari quello ti sembra un esponente della sinistra extraparlamentare o della destra extraparlamentare, e lo prendono subito a caso.
Qualcosa esce, comunque come dire, il nostro dovere l'abbiamo fatto.
Assolutamente. Quello,
certo. Senti, abbiamo pochi minuti per i tuoi libri.
No, io vorrei chiudere con perlomeno parlare di... un altro testo di poesia, e quindi leggere una piccola poesia di Amoa Fatuiva, che è una carissima poetessa a cui tengo, perché veramente ha, oltre alla stima di grossi esponenti della poesia italiana, ha anche un curriculum veramente invidiabile, e avevo scelto, perché lei ha questa capacità di gestire diversi codici, cioè quello della prosa poetica e quello del ritmo performativo, che è tipico dell'oralità teatrale, no? E soprattutto lei ama utilizzare un tipo di poetica che è basata su un nascondimento, cioè gli oggetti, la realtà, le persone, i ricordi sono talmente evanescenti che tenta sempre di rendere in maniera sfumata, anche se a volte abbastanza cruda. Chi sei veramente, mio straniero? I tuoi occhi labirinti senza via d'uscita, il tuo cuore ricoperto di spine invalicabile, profumi di lampi e di tuoni, come un grido sordo, profumi di nostalgie che ti scavano il volto e l'anima. Chi eri una volta? Il tuo tremito ora mi sgomenta. Bellezza remota, Excentra editore. Amoa Fatuiva.
Dici pure subito l'altro, così
L'altro è, abbiamo assistito personalmente, sì, io e Maglio Castronuovo alla presentazione di Ninna Nanna, il gran pranzo di Natale, di Enzo Quarto, con illustrazione di Manuela Trimboli. E devo dire che per me è la prima volta, sinceramente, anche questa trasmissione, che parlo di un libro per bambini. Ma è un libro che si presta a due livelli di lettura, cioè la filastrocca, il ritmo della filastrocca che diciamo serve a placare gli istinti così festaioli o estremamente gioiosi dei bambini, e una storiella con tanto di fata, con tanto di principino e con tanto di genitori regali che si apprestano ad organizzare questa bellissima cena di Natale. E devo dire che c'è una frase all'inizio del libro di Enzo Quarto dove si auspica, Enzo Quarto lo ricordiamo, giornalista Rai.
Sì, è molto bella questa frase.
Sì, che c'è all'inizio, leggila Silvia, leggila.
Che almeno una volta nella vita ogni bambino possa sentirsi cantare una Ninna Nanna.
Sì, questo è un augurio che attraverso questo libro viene dato in maniera...
Sì, che poi io non credo che nessuna mamma si sia mai schernita a cantare, anche se... Per esempio io non so cantare assolutamente, ma ho cantato tanto nella mia vita ai miei figli. E poi la cosa bella dei bambini è che ai bambini piace la voce della mamma.
Nonostante
qualsiasi cosa canti o sia. Ai genitori che leggono le Ninna Nanne ai loro bambini e ai bambini che con le Ninna Nanne si addormentano con la stessa dolcezza delle fragole con la panna. Emanuela Trimboli,
che è l'illustratrice. Sì,
è l'illustratrice. È bellissimo questo libro. Io non ho bambini che vogliono sentire la Ninna Nanna.
I nostri amici degli spettatori.
È molto bello, molto bello. Stiamo chiudendo in dolcezza.
Sì, beh, assolutamente mi sembra.
Assolutamente. Bene, io domani non ci sarò, perché domani, dicevo prima, è il 2 giugno, la festa della Repubblica. Vedremo di rivedere domani le case. Io ho fatto un documentario sulle dimore storiche di Lecce, soprattutto questo che vi farò vedere domani. Sono 7 case.
Con il professore sempre Montefusco?
No, senza professore Montefusco. Sono andata in giro nelle case che avevano aperto i cortili per le dimore storiche. A me hanno aperto anche gli appartamenti, quindi abbiamo un'opportunità in più, quella di far vedere gli interni di queste magnifiche dimore. E ho parlato anche con i proprietari, che sono stati molto carini, gentili ad aprire. Ringrazio tutte le persone che poi mi hanno detto che è piaciuto molto questo documentario, perché è difficile poi entrare nelle case a vedere questi segreti. La cosa che vi posso dire che mi ha colpito è stato questo rapporto proprio affettivo che c'è tra il padrone di casa e la casa, che non è dovuto tra l'altro al fatto che sia una casa di famiglia, perché molte case sono state acquistate in seguito. È proprio una questione della casa vista come l'ultimo fine della propria, senza esagerare, insomma, naturalmente l'ultimo fine è ben altro, però ecco, qualsiasi cosa da fare per la casa, certo, come se fosse un figlio bizzoso, perché avere una casa antica, lo dicevo, è un onere ed un onore, perché adesso chi non ha casa, chi sta in 20 metri quadri, mi chiuderà subito la televisione. Non volevo dire questo, si è sempre dei privilegiati, però una casa antica fa i capricci. Allora tu aggiusti un tubo e se ne rompe un altro, tu aggiusti una persiana e la persiana che hai aggiustato il giorno dopo si è rotta di nuovo. Bisogna avere veramente grande pace, gli spifferi sono all'ordine del giorno, cioè d'inverno non si riscaldano mai, d'estate sono forni, eppure hanno quel fascino della casa vecchia, della casa antica. E quindi era quello che volevo riportare anche a voi, questo piacere delle padrone di casa di far vedere la loro casa come se fosse una figlia infiocchettata da mostrare alla gente. Io ringrazio Manlio Castronovo, ringrazio soprattutto per il lavoro che hai fatto, perché ecco, mi sorge una domanda, chi te l'ha fatta fare?
Penso che questa moglie. Chiedo, no, infatti mia moglie la prima cosa che mi disse, ma perché? Ma un amico addirittura mi ha consigliato, ma scrivi un libro su Carlo Magno, è molto più bello, è molto più
Sì, forse Federico II.
Oltretutto è anche meno pericoloso.
In quel senso intendevo il mio amico, anche perché in questo mio amico è un giornalista, voglio dire, quindi sa benissimo di cosa si parla. No, me l'ha fatto fare probabilmente la voglia di raccontare, la voglia in un certo senso di far parlare di questi problemi che molto spesso vengono ridotti a una celebrazione piuttosto che a uno scontro fra dietro chi la pensa in maniera dietrologica e chi no, tra la destra e la sinistra. Invece secondo me dovrebbe essere qualcosa
dove si fa poca opinione.
Esatto, dove comunque ciascuno sia in grado di farsi una sua opinione. Poi può essere giusto o sbagliata, questo non conta.
Hai paura?
Non lo so. Io sicuramente non mi aspetto, come dire, un libro di poesia, una filastrocca. Sicuramente è un libro che può essere vissuto in maniera scomoda. Io non ho paura, perché poi tutto sommato credo di aver fatto un lavoro abbastanza, come dire, organico, e non è un libro inchiesta.
Ecco, però rimarrei sul non lo so.
Sì, bisogna vedere sempre quel solito discorso. Chi lo può recepire come una minaccia e chi invece lo può recepire come un tentativo di divulgazione. Chi lo percepisce come una minaccia è chiaramente proprio.
Ecco, abbiamo parlato di giornalisti come Saviano che ha dovuto avere la scorta per Gomorra. Adesso su Espresso, se lo comprate questa settimana, c'è un'inchiesta che fa sempre lui sui padrini della spazzatura. Cioè su quello che c'è dietro a questo grande problema della Campania in assoluto, no?
Certo, sì.
Quindi io adesso lo leggerò, perché io sono abbonata, però mi arriva sempre il sabato, mi arriva dopo, e poi ne parleremo qui. Intanto io vi saluto, ringrazio
grazie ancora.
Tutti
grazie
voi a voi, e noi ci vediamo lunedì. Buona giornata.